Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale parlo di un mondo in cui la descrizione delle minoranze è un colore caratteristico, una sfumatura stereotipata che deve aderire allo sguardo pregiudizievole di chi la osserva. Quello che vogliamo è una American fiction vuota e che ci assolva dalle nostre colpe. E di sensi di colpa ne hanno spesso i figli, soprattutto quando i rapporti si spezzano e il desiderio di aver viaggiato su altre strade diventa così insistente da travalicare amore e perdita, cercando asilo tra le braccia degli estranei. L'unica cosa da fare allora è partire, andare in un posto lontano per vivere avventure da respiro epico e imparare che la paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta con sé l'annientamento totale. Fate le valigie e portate tanta acqua. Si torna su Dune, parte 2. Per chi mi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, tre sci-fi che mi hanno fatto viaggiare e tre non proprio. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, bentornati sul Divano di Ale. Questa settimana sono euforico, sono pazzo di felicità, sono contento di avervi qui con me e devo ringraziare un Patreon che non mi sono messo in scaletta perché sono una bestia, però c'è un nuovo Patreon che si è unito e adesso lo andiamo subito a recuperare perché gli vogliamo bene e noi mica li lasciamo indietro i Patreon. E ora sto perdendo un attimino tempo e parlando a vanvera come i pazzi, ma Paolino, che è appena diventato un membro questa settimana del Patreon, lo ringraziamo, gli si vuol bene, speriamo che la sua presenza sul Patreon di Sul Divano di Ale sia bella, sia lieve, sia eccitante, sia euforica, considerando che ad esempio per chi ha il tier ora colazione da re, che è quello più alto, che hanno accesso anche al contenuto esclusivo, ho appena ideato un contenuto esclusivo, sono indietro con i contenuti esclusivi di un mese perché finalmente ho iniziato il recupero, però ora li faccio uscire tutti a fila a coda perché ho ideato una nuova formula, una cosa più dedicata proprio a chi viene solo ed esclusivamente in quel contenuto, e quindi ci sono dei contenuti videi che dedico assolutamente ai Patreon e che a quel tipo di Patreon col tier più alto, come ci sono, sapete, il titolo di coda, poi ci sono anche, ora c'è il quello sulla, non mi ricordo neanche più io come si chiama, io ideo le rubriche e non so più non come si chiamano, c'è quello, c'è quegli aggiornamenti riguardo alle lavorazioni che sostanzialmente esce a cadenza irregolare, però ormai ne ho già fatti uscire un paio, credo che ne farò uscire un altro nei prossimi giorni, e comunque fa parte di quei perks che sono per tutti, cioè una di quelle cose che ho ideato per tutti, e poi torneranno anche non dovevo parlarne, e credo che farò tornare un paio di episodi di non dovevo parlarne per cose che magari volevo mettere nel podcast ma non le ho messe, o robe che ho detto no, sta cosa la farei troppo a pezzi e mi piglia male criticarla nel podcast, quindi non la metto. Quindi sono un po' tutte queste rubriche, insomma, ci sono un po' di cose per chi è Patreon, il canale Telegram, ci sono un po' di cose se volete parlare di cinema, di quello che guardate. Quindi saluto a Paolino che si è unito a noi e ora un po' di chiacchiere. Ho qui una tazzona gigante di caffè, ne bevo un sorso. Caffè. Oggi posso fare un po' la voce di Lynch perché sono un po' nasalato, perché ovviamente chi vive, io non so voi in che altre regioni vivete, io da quando sto a Milano non ho mai avuto così tante malattie respiratorie, cioè dove ti viene, parliamo di cose schifose, così, i fluidi di alien, pensate, il vomito di alien, acido, pensate lo schifo. Comunque non ho mai avuto così tante volte malattie respiratorie che, oltre a raffreddori molto pesanti, roba che ti viene la tosse, ti senti il peso sul petto, il catarro, da quando sono a Milano mi viene periodicamente, soprattutto d'inverno è una devastazione, mi viene ogni, almeno una volta al mese, ed è una roba insopportabile, viene sia a me, poi viene anche mia moglie, nonostante si sta attenti. Il bambino ha costantemente la tosse e i medici ti dicono portatelo al mare. No, raga, non è una soluzione, è un cerotto su una ferita da granata. Bisogna rendersi conto che il problema è più ampio, però vabbè, non entriamo in queste cose. Anche se ho visto il sindaco di Milano piagnucolare quando è stato confrontato a riguardo, va bene, ok, andiamo avanti. Parliamo di televisione, Voglio parlare due cose di televisione perché ci tenevo. La prima, che è finito Masterchef. Io a me piace Masterchef, raga, che vi devo dire? Mi piace un sacco. Io ho trovato una delle edizioni più brutte di sempre, per quanto mi riguarda. Al di là dell'ottimo lavoro che fanno i montatori, chi lavora tecnicamente, mi pare che c'era una ragazza che lavorava e una volta ne avevo già parlato e mi scrisse, comunque se ci sei ancora ti saluto, siete bravissimi. Chi fa l'editing è veramente bravo in Masterchef, mi piace davvero tanto l'editing di questo programma, è proprio fatto bene, contrariamente ad altri programmi dove gli artifici sono un po' più palesi, qua veramente a livello anche di storytelling è proprio fatto bene, bravi. Un po' meno bravi gli autori. Meno bravi gli autori. Ah, gli altri bravi che devo dire, gli chef. A me la coppia Trio, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli per me sono i tre amigos. Sono perfetti. Sono proprio perfetti. Nel senso che l'era Cracco, io ho iniziato dalla prima stagione. Cracco secondo me non capiva. All'inizio gli avevano secondo me detto anche di fare Gordon Ramsay. Perché noi abbiamo sta cosa che abbiamo sbagliato, come sbagliano tutti, tutti sbagliano quando portano un programma da un'altra parte, di voler imitare l'originale, mentre invece Masterchef Italia è proprio bello perché si discosta dagli originali, perché da quando c'è Masterchef Italia, soprattutto da un certo punto della storia un po' di Masterchef Italia, quindi indicativamente dalla quarta barra quinta stagione, io ho droppato Masterchef US, perché Masterchef US è ripetitivo, non ha fantasia, i concorrenti fanno sempre gli stessi piatti, cioè quante volte ho sentito Gordon Ramsay dire ora cucineremo con una proteina incredibile, pollo, e tu vaffie, bagai, sempre pollo, e poi se c'è il concorrente che fa il pollo fritto, fanno sempre gli stessi piatti, tu prendi un concorrente medio di Masterchef US, gli metti davanti la prova media che fa un concorrente di Masterchef Italia, secondo me butta tutto per terra e dice no, vado a casa, perché i piatti che fanno negli US sono elementari, i piatti che fanno in Italia, cucina francese con chef stellati, cioè con Scabin, fanno delle cose, anche quest'anno ospiti incredibili, da quel punto di vista Masterchef Italia è il migliore. Masterchef Australia, io vi giuro, ho visto un concorrente vincere, sei il vincitore, e inizia l'annuncio del vincitore è stata una delle cose più noiose, piatte che io abbia mai visto nella storia della televisione. Masterchef Australia è inguardabile, il migliore rimane Masterchef in Italia, e non lo dico per campanilismo, sapete che io non sono un campanaro framartino, però veramente a livello di produzione, se c'è qualcuno che mi ascolta casomai, veramente è il migliore in assoluto dai programmi di cucina anche in generale, cioè sarebbe roba che veramente metteteci i sottotitoli, mandate le stagioni con Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri all'estero, la gente impazzisce perché vede delle cose che non vedrà mai in nessun altro programma, nessuno. Gordon Ramsay, anche dei giudici, c'è quella che fa pasticceria che mani nei capelli, fa tipo la torta della zia Pina, fa delle cose che tu dici ma davvero? Fa delle robe che fai porca miseria. Comunque, al di là di questo, se fa una torta di Gino Massari anche lei scappa, butta il mattarello per terra e corre. Comunque, al di là di questo, Masterchef Italia è bellissimo. Io ho la paura che introdurranno Scabin o sostituiranno uno degli chef con Scabin, perché magari uno di loro non c'ha più sbatta. Magari Cannavacciuolo, che ha preso la terza stella Michelin, non lo so, che per lui era un sogno molto importante, era un traguardo molto... Non lo so, Cannavacciuolo è il migliore, cioè ha anche delle capacità empatiche molto belle, mi piace un sacco, mi dà... Papà Cannavacciuolo, io e mia moglie lo chiamiamo, perché lui è proprio buono, cioè quando vede uno in difficoltà va lì alla parola giusta, dice è proprio bravo Cannavacciuolo, sembra proprio una bella persona, non lo so come spiegarlo, anche gli altri, però loro tre messi insieme sono straordinari, li amo tutti e tre. L'unica cosa è che questa stagione secondo me qua hanno sbagliato gli autori, cioè qua non è... Se c'è qualcuno che fa l'autore mi dispiace, io non voglio essere cattivo con nessuno mai nella vita, però secondo me avete toppato, cioè avete buggato l'edizione in una maniera, cioè il gioco è rotto, cioè quando io ho visto la cosa, non farò spoiler su chi ha vinto se non l'avete ancora visto, però chi ha ideato la Golden Pin ha rotto il gioco, cioè è come quando tu giocavi ai videogiochi e mettevi la God Mode, quindi sei invincibile, hai rotto il gioco. il gioco non funziona più, perché MasterChef è anche, siccome ci sono dei bravissimi montatori che fanno anche narrazione attraverso quello che succede, è anche un cammino dell'eroe, no? E c'è sempre questa narrazione che si forma organicamente, ma anche che poi tramite appunto il montaggio e post-produzione viene enfatizzata. Ci sono questi tipi di storie che si creano, che vengono appunto anche strutturate col montaggio, eccetera, eccetera. E ci sono delle storie che si spezzano improvvisamente, quello che in tante edizioni ne vedi uno che è veramente motivato, bravo, va avanti, improvvisamente fa una prova e cade e va a casa. Ed è un dramma, ma è la parte bella del programma, è la cosa, e le storie, anche per quanto sia un reality, però sono storie vere, però con il giusto lavoro che c'è attorno diventano delle belle storie, e a volte si formano anche randomicamente, eh? C'è anche da dire che i concorrenti, per quanto uno possa far selezione, ti deve andare bene, tipo quest'anno che il concorrente è andata male, raga, la selezione dei concorrenti è stata terribile. Poi ci arriviamo magari, però ecco, tornando alla Golden Pin, poi parlo dei concorrenti in sé per sé. Non puoi fare una regola di questo tipo, perché c'è un concorrente, dico tutto senza spoiler, che per 3-4 puntate, si è seduto a un certo punto dicendo ma io sono stanco /A, e quindi io ho diritto di giocarmi, io ho diritto di riposare. No, non funziona così. Io non ho mai visto una cosa così. Sei stanco, cadi su una prova, vai a casa. È giusto che sia così. Invece con questa cazzarola di Golden Pin che ti può salvare per tot tempo, tu puoi sostanzialmente rompere il gioco veramente tanto. Lo puoi proprio spaccare il gioco. E qua si è spaccato. Perché poi se ne vinci due a fila, basta. Tu sei salvo. Tu sei immune. Per almeno due puntate tu non vai a casa, anche se fai la cosa peggiore del mondo, e non è il focus del programma. Il focus del programma è trovare un bravo chef, e se tu cadi sulla cucina e ti giochi un bonus, è finita, cioè è finito, muore tutto il programma, ma anche a livello di storytelling muore. E questo concorrente è arrivato molto lontano, è arrivato in finale, non è spoiler perché non vi sto dicendo chi è. Però è arrivato in finale, non sto dicendo, oddio, più che altro a sto punto credo che l'abbiate visto almeno fino alle semifinali, comunque. Arriva in finale, e in finale c'è una cosa che io, nella mia mente, quando l'ho vista, ho visto proprio il meme di Mourinho che fa le manette. Calciopoli. Dalla semifinale MasterChef, Calciopoli. Non faccio nomi, non dico niente, dico solo che questo concorrente ha ringraziato gli autori del programma. E ho detto, va bene, basta, ok. L'abbiamo messa in tasca a programma in corso, perché questo concorrente con un ego smisurato e con una disillusione della realtà, cioè scollamento della realtà incredibile, praticamente c'era semifinale, lo dico, non è uno spoiler perché poi non sapete cosa succede. Dovete fare un piatto che avete sbagliato. Tutti hanno un piatto che hanno sbagliato, tranne questo concorrente che ha un piatto che ha fatto giusto, però ci mancava giusto una salsina, e poi il piatto andava bene. E quello dovrebbe metterlo in difficoltà? Davvero? Davvero? Se poi vedo ringraziare gli autori, io capisco lì il meme di Mourinho con le manette, cioè lì è proprio l'amico che t'ha aiutato. Perché dai, ragazzi, io capisco la costruzione, capisco tutto, ma così è troppo. Così è veramente troppo. E considerando anche, questo era un concorrente che nel momento, anche, ritornando alla Golden Pin, nel momento in cui ha fatto le cose più arroganti in assoluto, era in crisi quel concorrente, stava cedendo, ha ceduto, è caduto, non è andato a casa perché aveva la Golden Pin. Cioè un concorrente che in una qualsiasi altra edizione sarebbe andato a casa cambiando il corso dello storytelling del programma, perché in finale sono convinto ci sarebbe arrivato un altro concorrente che era per me più bravo anche a livello di storico di quello che ha fatto, ed era anche un personaggio più interessante. Tu hai cambiato la storia del programma artificiosamente, perché un concorrente che chiaramente aveva mollato, e il programma è anche questo, tu molli, cadi, vai a casa, mi dispiace, è anche quello che è il programma. E sarebbe stata anche una lezione di umiltà quella cosa lì, perché questo concorrente continuando la sua narrazione completamente scollata dalla realtà, con un momento calciopoli è arrivato fino in finale, cosa che non meritava assolutamente. Non meritava, cioè per quello che si è visto, non meritava. Che doveva essere a casa da almeno un paio di puntate. E questa è una... In inglese si dice... Era quel momento lì di caduta, era un humbling moment. Cioè un momento in cui ti riportavi un attimino coi piedi a terra, un po' di umiltà e capire che non si può comportarsi in un certo modo. Capire che ogni tanto è giusto un attimo darsi una regolata. Quindi, riassumendo, per me hanno un po' steccato. Cioè, secondo me la Golden Pin è una pessima idea, spero che non ritorni più. Io capisco voler innovare, però raga, l'innovazione è un po' come diceva Stan Lee per i fumetti, devi cambiare tutto per non cambiare niente. E viene fatto molto spesso lungo il programma, di cambiare delle piccole cose, come anche la selezione, secondo me, con l'uomo ombra è stata sbagliatissima. Secondo me alcuni concorrenti che erano potenzialmente buoni sono usciti a discapito di un meno peggio, perché la prova era davvero punitiva, ma davvero tanto, almeno per come è arrivata la percezione da chi ha guardato lo show da casa. Quindi secondo me, però al di là, quello è opinabile, però la questione dell'uomo ombra, la questione della Golden Pin per me non è opinabile, cioè quella lì rompe proprio il gioco è rotto, non può andare avanti così. E nonostante il programma ha avuto dei personaggi incredibili, tipo Eleonora, il dottore è il migliore, il dottore pare Iannacci, cioè se domani si mette a fare le canzoni è eroe, cuoco canzoniere tipo Iannacci è il fenomeno, è il migliore del mondo, lo voglio come medico di base. Al di là di questo, lui, Settimino, che è un personaggio già di suo, io mi ha fatto schiantare da ridere. Poi ci sono stati altri personaggi che non voglio nominare, però per me entrano nella branca di ok, guarda questa persona, fai l'opposto di quello che fa questa persona e nella vita andrà tutto bene, cioè la gente ti vorrà bene, avrai un sacco di amici, perché veramente no, dei momenti di gente con un ego, ma Dio mio, gente di un narcisismo, oh Dio, cioè io la cosa che mi è rimasta impressa è quello lì che arriva e dico guarda, il piatto non è impiattato bene perché esteticamente, e poi nell'intervista, ma io faccio l'architetto, ma che cazzarola vuol dire? Che cazzarola vuol... cosa c'entra? Capisco che studiando architettura, ma te la insegnano in base a una percezione diversa rispetto a un piatto che è cibo e che deve avere un appeal diverso di un palazzo, Cristo benedetto. non lo so, cioè ci sono dei personaggi incredibilmente infantili nelle reazioni, gente più vicina ai 30 che ai 16 anni che reagisce però come dei 16 anni, gente che risponde dico, il piatto guarda non è fatto bene, no il mio piatto è fatto bene, davanti ai giudici. Ma perché? Perché questo presente sta diventando sempre più infantile, incapace di rispondere alle critiche, incapace soprattutto di... Porca miseria, quelli là, i tre insieme, hanno una quantità di stelle Michelin e hanno provato col loro lavoro di essere dei grandi esperti, fanno quel lavoro da almeno 20 anni, te lo fai dai 15 minuti, ma ti verrà il dubbio che magari se ascolti il consiglio che ti dà lo impari qualcosa e migliori? Cioè, una delle cose importanti in qualsiasi ambito voi vogliate fare, cioè, anche c'erano degli chef che io ho sentito delle interviste, che loro andavano a lavorare nelle cucine e vedevano uno che era più bravo di loro. C'è anche in The Bear questa cosa, se non ricordo male. E lui fa, ho capito che era bravo, e mi pare in The Bear gli fa, e allora lo odiavi? Ho detto, no, io non l'ho mai più lasciato, non l'ho mai più lasciato. Cioè io mi sono messo al suo fianco e non l'ho mollato più, perché uno più bravo di voi, che vi dà anche dei calci nel sedere, vi insegna robe. Cioè andare a fare qualcosa più grande di voi e prendere un sacco di mazzate, vi insegna roba. Andare a fare una roba dove tutti vi dicono sei bravo, vuol dire che non ti stai mettendo alla prova. Ergo vuol dire che non stai imparando niente. Se tu sei convinto di avere attorno, o se dici di avere attorno, o se hai effettivamente attorno gente che ti tesse solo lodi, vuol dire che sei in uno stagno troppo piccolo, oppure che sei in una echo chamber e tu, che sei un narcisista, continui a nutrirti di questa piccola echo chamber nella quale vivi. Devi andare fuori, deve andare fuori e pigliare mazzate da chi è più bravo di te. Io non capisco perché la gente non impara questa cosa. Però al di là di questo, a livello di concorrenti non è andata benissimo quest'anno. Cioè, erano anni che dicevano, oh, la classe quest'anno. Quest'anno non l'hanno mai detto, ma soprattutto nelle prove a me sembrava che alcuni sono andati avanti, tipo Steven Bradbury. Ce n'era uno che ogni puntata era tra i peggiori. Non sì, ho fatto un brutto piatto. E si salvava perché pelo pelo ce n'era uno peggio. O che cadeva peggio di lui. Ed è stata la prima parte di questo Masterchef è stata un disastro. Cioè c'era gente che diceva, infatti Settimino non è che era uno di quelli che nelle altre edizioni magari sarebbe andato a casa subito o molto prima, perché gli altri erano infinitamente più bravi, non perché lui sia uno scarsone, perché a volte faceva i piatti proprio della nonna, e uno più bravo, il piatto della nonna, gli avrebbero detto, Settimino non hai fatto un brutto piatto, ma era troppo semplice, togliti il grembiule, e andava a casa, e andava bene, era un personaggio simpatico, si voleva bene, ma andavano avanti quelli che quest'anno lui, Settimino, andava in finale, perché se a un certo punto non c'era una scelta per la quale si accanivano con uno che non aveva niente, andava avanti. Comunque, va bene, altra piccola parentesi, quindi chiudiamo qui. Stagione che mi ha un po' deluso. Andiamo qui, quattro ristoranti. Voglio dire una cosa super breve, non voglio parlare di quattro ristoranti, una cosa che riguarda società, internet e soprattutto televisione come mezzo. Questa tizia nata a quattro ristoranti, che è un ristorante, io ho visto la puntata e da quando guardo il programma credo sia stato il concorrente più antipatico. Non me ne voglia nessuno, però veramente io non ho mai visto un atteggiamento di questo tipo. Dare voti tipo 0, 2, non puoi dare. Per me anche quelli che danno 4. Raga, ci sono dei posti dove io non sono lì a mangiare, però in base alle critiche che fanno, non può essere 4. Cioè 4 lo dai dall'urido che c'ha ancora la tendina con le perline, che entri e c'è il gatto che cammina sotto e ti sbatte la roba sul tavolo. Cioè 4 lo dai lì, che poi sai che passerai la notte sulla tazza se mangi lì. Lì dai 4 o dai 2, ma in un ristorante medio, dove sostanzialmente danno a mangiare, magari tecnicamente non è, ma non gli puoi dare 4. Comunque, questa dava 0, 2, con uno zelo e con una cattiveria, ma mangiavi. È stata cattiva tutto il tempo, tant'è che quando sono arrivati al confronto e leggevano i voti di lei, che erano tutti 0 e 2, a un certo punto si sono messi a ridere, le si è irritata, vi siete messi conto di me? No, hai dato tutti 0-2, quelli si trovano a 0-2 e ridono. Cosa devono fare? Perché d'altronde è anche un gioco, cioè tu inizi a dare 0-2, diventa anche patetico. Che fa quella roba qui? Anche perché tu dai 0-2, ma cosa sei tu? Villa Crespi? Cioè neanche, io credo neanche Cannavacciuolo da 0-2, ma lo stesso Borghese non dà 2, cavolo. Ha dato dei 5, dei 4, è capitato, però è uno chef professionista, si è trovato in delle situazioni abbastanza agghiaccianti e ha dato un voto basso. Ma tu che dai tutti 0-2, cioè io vengo al tuo ristorante, quante stelle Michelin ha sta cosa, ma al di là di questa roba qui, questo zelo enorme, cioè io tante volte vedo dei concorrenti in quattro ristoranti che hanno uno zelo che, se fosse secondo me davvero applicato a quello che fanno, in Italia avremmo i miglior ristoranti del mondo, perché non ci sarebbe un ristorante senza una stella Michelin. Cioè sarebbero giusto le trattorie, quelle dove si suona l'armonica e si spaccano le chitarre sul pianista, dove non hai la stella Michelin. Tutto il resto sarebbe stellato, perché vedo la gente tattare le robe con... Vabbè, ma al di là di quello, anche lì puoi dire, ma ci sono gli autori, sì, ma questo concorrente, io vi invito a guardare anche la puntata, mi pare di Mantova, è stata di una cattiveria che non avevo mai visto, e porca miseria, e quindi ha avuto del backlash, ovviamente un po' online e un po' di persona. Online è quasi sempre giustificato, cioè la gente sbroda, cioè tante volte insulti, un po' troppo, non ne ho visti io personalmente, però so già che... degenera la situazione, perché degenera per molto meno, figuratevi per una persona che si comporta effettivamente male. Di persona prendersela col programma, la sua, gli autori mi hanno detto di sì, gli autori lo diranno anche ad altri, ma poi sta a te, sei in televisione. La televisione non è come internet lo posso capire, è un mezzo relativamente nuovo, ma la televisione, raga, esiste, cioè c'è gente che ha fatto la storia di televisione morta, cioè Mike Buongiorno, cioè esiste da troppo tempo, da troppe generazioni, e tu non puoi, anche come persona che ha un'attività non sapere che se va in televisione, porca miseria, e partecipi a una trasmissione di questo tipo è una vetrina, ma in senso positivo o in senso negativo, se ti comporti male è una vetrina per il tuo business in senso negativo. Perché non capiamo come funziona la televisione nel 2024 quando la televisione è anche in crisi? È una follia. Comunque, non è giustificato quello che le sta succedendo con un po' troppo odio, però non è neanche accettabile che tu vai in televisione, fai il fuoco e poi dici ma io tapino, non ho fatto niente. Come? La televisione è la portata nazionale, Dio mio, lo vedono tutti anche in streaming, cioè dai, capiamole le cose. Comunque, al di là di questo, parliamo di piattaforme e prezzi, perché questa settimana ne parlavo con i Patreon, ho pubblicato anche una storia, mi è arrivata una mail di Disney Plus che mi ha detto oh, va che il tuo abbonamento che abbiamo ora, abbiamo deciso che è premium, passa da 89,99 a 119, quindi un salto di da 90 euro, arrotondiamo, a 130 euro. Cioè 120 euro, scusate. Quindi un salto di 40 euro. No, di 120, di 30 euro, scusate, mi ero rimasto un 100, 130. Un salto di 30 euro. Per il 4K, perché sennò se confermi con l'89,99 c'hai l'HD, solo due dispositivi, che per me ora non fare del 4K uno standard è ridicolo. Comunque, al di là di questo, ma siamo impazziti? Perché poi anche Prime Video sta aumentando nuovamente i prezzi, ma siamo impazziti? Allora, oltre al fatto che questa è l'ennesima conferma che tutte queste major che hanno fatto la corsa allo streaming hanno toppato male, ma proprio male. Lo si sa, lo stanno ammettendo a tempo, però ora questi aumenti di prezzi sono ridicoli. Perché Disney Plus continua a togliere contenuti. Io, rispetto a quando ha aperto anni fa a oggi, ho visto silenziosamente togliere una quantità di contenuti imbarazzante. Mesi fa, quando iniziò la cosa, Variety cioè pubblicavano, hanno tolto questo, hanno tolto questo, hanno tolto questo, ora hanno smesso. Però sappiate che continuano a togliere roba. Per un catalogo che, devo dire la verità, al di là di anche cartoni della Disney, cioè mio figlio guarda Bluey e non è manco della Disney, è della BBC Australia, e gli altri cartoni non li guarda o non glieli faccio guardare, perché allora c'era Spectacular Spider-Man che non è di Disney, l'hanno tolto, anzi fu cancellato all'epoca per fare le versioni Disney di Spider-Man, sono tutte brutte. Io le ho viste tutte le versioni di Spider-Man della Disney, sono inguardabili, tutte, dalla prima all'ultima, sono stupide, inguardabili, mediocre a livello di animazione, sono una monnezza. C'è anche lo Spider-Man quello per bambini, che è una roba che se tu hai un euro, se tu vuoi sviluppare tuo figlio a livello mentale e gli fai guardare quella roba lì, tuo figlio rimane un 3enne finché campa, perché gli distrugge tutti i neuroni. È una roba che un bambino non dovrebbe guardare mai, è una roba che ti instupidisce, contrariamente a altre robe, è inguardabile. Comunque, tutta quella roba lì inguardabile, se io guardo, devo guardare a ruota le robe della Marvel che ho già visto, sì, ogni tanto me lo riguardo un film a tempo perso, però la maggior parte della cosa, che della roba che uno vede, sono i contenuti nuovi. Le serie, le serie prodotte da Disney, Dio mio, la maggior parte delle serie che guardo anche ora, Shogun, che è FX, Under the Banner of Heaven l'anno scorso, qualche anno fa, FX, The Bear, FX, l'altro giorno ho consigliato Cypher e l'altro film, sto avendo un lapsus, sono Hulu, che Disney vorrebbe anche liberarsi di Hulu, paradosso, cioè le robe migliori vengono o da Hulu o da FX, non roba Disney direttamente loro. E io mi chiedo, ma io che cazzarola pago a fare abbonamento? Cioè, seriamente, è una piattaforma con dei contenuti molto mediocri che richiede un prezzo di iscrizione gigantesco. E non ha senso. Perché la piattaforma, se non fosse per Bluey, che lo guardo quasi quotidianamente con mio figlio, io Disney Plus lo aprirei una volta ogni morte di papa. Perché veramente la quantità di roba che c'è, effettivamente, che uno dice valore del catalogo, raga, è quasi nullo il valore del catalogo. Lo apro veramente mai, perché le produzioni nuove sono imbarazzanti. La quantità e la qualità delle produzioni nuove è molto bassa. E la maggior parte delle volte non è neanche Disney. E soprattutto, stesso problema con Prime Video, io continuo a dire, continuerò a dire che Netflix rimane la piattaforma migliore per varietà di programmi, per varietà di contenuti, qualità di contenuti variabile, dalla migliore alla peggiore, però c'è tutto. Ma soprattutto, se Netflix dice il giorno 12 febbraio esce la serie tot, il 12 febbraio esce la serie tot. Su Disney Plus, The Bear, oh, esce a giugno. Eh no, in Italia no, esce a agosto. Perché? Cioè, io voglio capire perché. Cioè, qual è il vantaggio di avere una piattaforma streaming e le robe non escono al day one ma esce due mesi dopo? Stessa cosa ora per il documentario su Hideo Kojima. L'annuncio, news, arriva a febbraio, giorno, è il giorno, è il 23 febbraio, va sulla piattaforma, non c'è. E c'è in UK, Ireland, US, non so in quante altre regioni, su Italia non c'è. Quando esce? Boh. Cioè, ma perché? Cioè, era difficile appiccicare, non lo so, problemi di diritti, difficile appiccicare un sottotitolo. Andiamo invece a Sponda Prime Video. Sponda Prime Video, io dovrei pagare un abbonamento per avere dei contenuti spesso mediocri, cioè le serie prodotte in Italia e i film, pensati sexy, ne abbiamo parlato, sono inguardabili quasi sempre, tranne eccezioni tipo Pesci Piccoli, è stata una bella produzione, ma sono di mezzo di The Jackal, che sono uno strumento di rottura in Italia rispetto a quello che è l'ecosistema italiano. Ed è un'eccezione. Però adesso ho visto quella serie nuova di LOL, quella costola di LOL tipo reality per scegliere il concorrente, uno dei concorrenti che sarà nel prossimo LOL, lo scelgono in questa sorta di reality, cioè non di reality, di talent. Sono i giudici che sono Pintus, Katia mi pare, Elio e uno guest, che Dio mio, che sono dei vari concorrenti di LOL. Si esibiscono dei sedicenti comici e loro devono votare se sono LOL o meno. Io ho visto la prima puntata e l'ho visto con la serietà di un contabile che sta cercando di esaminare i libri neri della mafia per incastrare in un'operazione Rico tutta la mafia. Cioè, l'ho visto con quella serietà. C'erano dei momenti che avrei voluto veramente una telecamera per registrare una reaction. Perché c'erano dei momenti che ero lì a bocca aperta, incredulo, cioè il mio cervello a un certo punto fa Alessà, oh, così mi ha fischiato, t'ha posto, fa che sei un ictus, dai un calcetto a tua moglie, così chiama il 118, perché seriamente non c'è spocchio in quello che dico. Voi mi conoscete se mi seguite, cioè io guardo la qualunque. Cioè, a livello di comicità, io rido per il silenzio dei prosciutti, come mi piace Trevor Noah, Ricky Gervais, o che cacchio ne so. Io guardo qualsiasi stand-up comedian esiste, come la comicità più truce, come una pallottola spuntata. A me la comicità piace a 360 gradi, però lì ho visto della roba che... Ma raga, ma non fa ridere. Cioè, c'era gente che sembrava... il poveretto che trova il villaggio vacanze, quello, dico poveretto non per offendere, però per capire che è una comicità che veramente ti devono mettere in un pacchetto per darti da mangiare, altrimenti cioè devi andare a fare altro, perché chiaramente non funziona quello che fai. È una comicità che può fare l'amico al bar, cioè quella roba lì che ho visto sul palco. Ho visto delle gag anche premiate con LOL, perché altrimenti non premi nessuno, che ho detto, Dio mio, ma che è sta roba? Seriamente? Poi ovviamente loro ti fanno vedere la gente lì presente che ride, sì, ma la gente perché ride? Perché c'è Elio, perché c'è Pintus, perché c'è Katia che continuano a fare minchiate ogni due secondi, perché c'è lo scalda pubblico e fa dai, dai, e tutti ridono, e poi col montaggio fai sembrare che è stata due, non so, hanno registrato per due ore, hanno riso per due ore fino a morire. Però in verità probabilmente, secondo me, qualcuno che è rimasto lì fermo un po' così c'è stato, solo che siccome non c'è più questa voglia che c'era anni fa la X Factor di umiliare il concorrente che faceva schifo, non lo fanno più. E quindi poi soprattutto con la comicità diventa tipo la corrida, vai, non fa ridere, fate casino, vai, c'è questa cosa qui. Però è imbarazzante, cioè è proprio imbarazzante tutto. E comunque c'è prodotta sta cosa qua, ma al di là di questo il problema di Prime Video è anche che è pieno di film che arrivano in lingua italiana senza l'originale, cioè, che è un'assurdità, ne abbiamo già discusso. C'è, cioè, un film è prodotto cioè la lingua originale ci deve essere di default, poi che non c'è l'italiano quello è discutibile, Cioè, sarebbe il caso, anche visto che si fa, di mettere il doppiaggio italiano, però l'originale me lo devi includere per forza, non che non c'è proprio selezionabile. Come alcuni di voi che mi hanno scritto, alcuni mi hanno detto che a me è capitato su Apple TV Plus, e ne avevo già parlato in passato di questa cosa, noleggi o acquisti un contenuto digitale, non c'è l'originale. Ma che cosa cazzarola vuol dire? Ma io noleggio, affitto un contenuto, lo voglio con la lingua originale, almeno con la lingua originale. Almeno. Deve essere la base. No. Italiano. E io non lo guardo. Tutto giorno c'era Enemy, ho detto, mi riguardo Enemy. Faccio due chiacchiere su Villeneuve. No. Non lo guardo. Non lo guardo. In italiano non lo guardo. Perché devo pagare questo abbonamento? Cioè, veramente, come la release di American Fiction, ne parliamo dopo. Cioè, tu hai un film candidato agli Oscar. Te lo prendi tu sulla tua piattaforma, ti prendi l'accollo di distribuire un film candidato agli Oscar, e poi lo si dirà anche in sede di recensione, ma è candidato agli Academy Awards come miglior film, miglior attore non protagonista, miglior screenplay non originale e colonna sonora, i Golden Globes, due candidature. Porca miseria, è una di quelle cose che gli esercenti stessi al cinema, se c'è un film candidato agli Oscar uscito 2 mesi fa, lo riportano solo perché è candidato agli Oscar e perché la gente lo vuole vedere. Tu hai sulla tua piattaforma un film candidato agli Oscar e non c'è una stracazzo di pubblicità che hai un film candidato agli Oscar sulla piattaforma. Cioè, io l'ho saputo perché uno dei ragazzi... uno dei miei amici con cui parliamo di cinema, stavamo parlando e fa, oh, American Fiction lo buttano su Prime oggi, ma non c'erano notizie da nessuna parte, cioè me l'ha dovuto dire lui, e se tu entri su Prime non è in copertina. Cioè, come per dire, c'è Pensati Sexy, LOL, cioè settimane che ogni volta che aprono la pubblicità di YouTube parte la cosa di LOL. Cioè, io non capisco veramente cosa ci vuole a fare 20 secondi, 15 secondi di pubblicità da buttare su YouTube per far sapere che American Fiction, il film candidato agli Oscar, è lì. Cosa ci vuole a mettere nel banner, nella home, American Fiction? Candidato io, il candidato Oscar American Fiction, poi anche un argomento divertente, bello, brillante per il pubblico, è anche una commedia, buttalo 2 secondi di pubblicità. No, zero. Anche voi mi avete scritto su Instagram, cavolo, se non lo dicevi tu io non lo sapevo. Perché? Ma raga, ma si può gestire una piattaforma così? Non è possibile che i pezzi che si vendono da soli neanche provi a venderli. Cioè, è premio Oscar, quello da... per come sono percepiti gli Oscar dal pubblico, dà lustro alla tua piattaforma. Oh, Netflix, tutti i film candidati agli Oscar sono nel bollino, c'è la selezione. Netflix, tu devi fare la selezione, no, i film candidati agli Oscar, vai lì, entri, li trovi, i film candidati agli Oscar hanno il bollino sopra quando tu scorri la home, perché te li fa vedere che sono lì. Io non capisco aumentare i prezzi quando alla base queste piattaforme fanno tutte un pessimo lavoro nel giostrare i propri contenuti. Sarebbe il caso magari di fare un lavoro migliore e poi si parla di aumentare i prezzi. Cioè, così, se posso permettermi, magari di fare un lavoro migliore di comunicazione e selezione dei contenuti. Prime Video, il catalogo di Prime Video, ma dobbiamo star qui a dirlo, c'è da ridere. Cioè, c'è della roba buona, roba originale molto opinabile. Molto opinabile, c'è qualche serie buona effettivamente che funziona, poi c'è un sacco di roba che è vergognosa. Anche lì, la roba buona veicolata quasi zero, se succede il passaparola che funziona bene, altrimenti niente. Però allo stesso tempo c'è un sacco di roba, c'è un sacco di monnezza su Prime Video, perché chiunque può praticamente caricare su Prime Video, che è imbarazzante. È proprio imbarazzante. Cioè, non c'è proprio un lavoro di mantenimento base della piattaforma. Viene Natale, fai una playlist di Natale. Viene San Valentino, fai una playlist di San Valentino. Ma mettila in home, mettila in evidenza, in alto. Fai un tag come si deve. Rendila più navigabile sta piattaforma, anche da vedere. Metti pezzi migliori in primo piano. Cioè, fai qualcosa, seriamente. E ora deve arrivare San Patrizio, fai una playlist di San Patrizio se hai dei film Irish disponibili sulla piattaforma che parlano della storia, fai qualcosa, impegnati un minimo, non dico chissà che investimento, un minimo, il minimo indispensabile anche a livello di social, di comunicazione. è imbarazzante tutto quello che fa anche Prime Video. Quindi per me gli aumenti degli abbonamenti, per quanto io possa capire, però sono per me ingiustificati. Cioè, seriamente, io non sto capendo capisco come viene gestita la roba, ma secondo me è tutto senza logica, perché a fronte di quello che paghi non hai una qualità. Netflix, lo dico e lo continuerò a ribadire, a fronte di quello che si paga, nel bene e nel male Netflix funziona. Uno gli può voler male, ma io non riesco mai a dire su Netflix non c'è roba da vedere. Su Netflix è pieno di roba da vedere per qualsiasi tipo di gusto, qualsiasi, la trovi sempre. E ora chiudiamo questa parentesi, perché poi ne parleremo di certe cose in altre sedi. Facciamo una cosa leggera, parliamo del gladiatore spendaccione, ok? Allontaniamoci da questa discussione. Gladiatore spendaccione, cosa è venuto fuori? Sta settimana è venuta fuori questa notizia per il quale il gladiatore, secondo un insider, aveva un budget iniziale di 165 milioni, però è arrivato a 310, a quanto pare, tipo raddoppiato. E perché, secondo un insider, ci sono stati diversi incidenti sul set, abusi di animali, Ridley Scott che scotteggia e fa un po' quello che vuole col budget, poi certo c'è stato anche lo sciopero degli attori che ha creato un problema, perché la produzione si è dovuta arrestare, però hanno dovuto mantenere tutto in stand-by, però pronto a ripartire qualora finisse tutto. E quindi ci sono state anche cose che sono andate oltre la gestione che riguarda magari gli Scott o la produzione stessa, cioè è stato questo incidente. Però ecco, al di là di questo stop dello sciopero che ha causato circa 10 milioni di perdita, quindi è stato molto relativo, però si parla anche di uno stunt andato male che ha mandato 4 membri della crew in ospedale, con infortuni per fortuna non gravi, non letali, eccetera eccetera. Insomma, la produzione, secondo gli insider, è che non vi è gestione vera e propria di quello che sta succedendo. A margine c'è anche un insider proprio di Paramount che dice che lungo i 49 giorni di riprese il budget è stato di 210 milioni e non 310, come si è detto. Quindi comunque si è sforato il budget, perché da 165 milioni si è passato a 210, però comunque non è cresciuto così tanto, anche se è cresciuto. Ora, io non so voi, ma secondo me Scott negli ultimi anni, se ne era già parlato in passato, si è fatto anche un titolo di coda, secondo me è un po' d'acetino Scott gli è preso, cioè non tecnicamente, lui tecnicamente, anche Napoleone ne aveva parlato, tecnicamente è sublime Scott, cioè ha fatto delle cose, certo gli ha dato dei mezzi che qualsiasi altro regista pagherebbe lui di tasca sua, alla produzione, ti prego, ti do $100,000, dammi dei mezzi, però veramente tecnicamente lui gestisce tutto grandiosamente. Poi la riuscita dei suoi film, tanto che quando hanno annunciato sto Gladiatore 2, più prendeva velocità sta produzione, io parlavo con degli amici, dicevo sì, adesso vedrai il Gladiatore 2 finisce nello spazio, cioè lui parte, uccide un androide di Prometheus, cioè ha iniziato a fantasticare, cioè il gladiatore contro Maciste, non so, il gladiatore contro Godzilla, cioè viene fuori, oppure fanno finisce che fanno un universo degli eroi di Ridley Scott, Napoleone, Gladiatore, si mettono tutti insieme e combattono gli alieni, non lo so, una cosa così. Oppure tipo, non lo so, vanno a combattere i nazisti, vanno nel tempo, combattono tutti insieme e scopriamo che ci hanno salvato il Gladiatore e Napoleone, dai, il Gladiatore e Napoleone, non so, Achille, si hanno salvato loro dai nazisti, cioè una cosa così. Secondo me va a finire così. E quindi un po' di follia negli ultimi anni, questo Ridley Scott ce l'ha un pochettino, dai, lo possiamo dire che è un po' di pazzia. Quindi io non mi aspetto grandi cose da questo Gladiatore 2. Io onestamente mi aspetto un cinema che ha calato un po' le braghe, cioè nel senso, ok, va bene, a livello tecnico sarà formidabile, ma a livello di film potrebbe essere una pecionata, cioè è questo il mio problema, potrebbe essere epico, bellissima, ma una pecionata, cioè potrebbe incassare tipo anche 20 euro, cioè c'è anche questo rischio, no? E io spero onestamente che non diventi realtà. Ora recensiamo E si parte con American Fiction, regia di Cord Jefferson, sceneggiatura di Cord Jefferson, però tratto dal romanzo di Percival Everett, 1 ora e 58 minuti, lo trovate su Prime Video. Di cosa parla? È stufo che l'establishment tragga profitto da un intrattenimento black, tra virgolette, che si basa su trope offensivi. Un autore frustrato decide di scrivere uno stravagante libro black, tra virgolette, che lo spingerà a confrontarsi con l'ipocrisia che gli stesso disprezza. Allora, questo film, tratto appunto dal romanzo di Percival Everett del 2001, quindi un romanzo di una ventina d'anni fa, è stato premiato questo film al Toronto International Film Festival con il People's Choice Award, quindi quello preferito dal pubblico, agli Academy Awards, quindi gli Oscar, attualmente nominato per miglior film, miglior attore Jeffrey Wright, miglior attore non protagonista Sterling K. Brown, miglior sceneggiatura Cord Jefferson, miglior sceneggiatura ovviamente non originale, miglior colonna sonora Laura Karpman. Ai Globes ha avuto due nomination, miglior film per musical comedy e miglior attore per musical comedy, cast Jeffrey Wright, Sterling K. Brown e molti altri. Andiamo a parlare di questo film. Allora, abbiamo già detto a monte tutti i vari problemi di distribuzione, andiamo oltre, parliamo solo del film. Per me è un film folgorante, cioè io lo voglio rivedere perché è un film che appunto nel parlare di questo tizio, oltre al fatto che tratto da un libro scritto 20 anni fa che già metteva sotto i riflettori qualcosa che oggi è stressato, cioè che è sempre sotto la bocca di tutti, sotto gli occhi di tutti perché continua ad accadere, però parte tutto da questo incipit di narrazione, cioè il racconto della realtà che però dipende incredibilmente anche dalla finzione. Narrazione per me è tutto, cioè è una cosa che ormai ha un potere enorme se ci fate caso, cioè come si racconta il reale, come lo racconta il reale un TG, come racconta un reale la realtà un giornale, come racconta la realtà una persona che vive i fatti o piuttosto una persona che ne è strana e quindi che assorbe un altro tipo di realtà, come la racconti la realtà se la assorbi dai social media, da determinati fonti, lo zio che c'ha il gruppo WhatsApp e ti manda cose assurde, come subisci la realtà in base al circolo di persone che ti stanno attorno. Ogni bolla, piccola o grande che sia, è narrazione. A qualcosa che è il racconto del reale che ci influenza inevitabilmente, e quindi è una cosa per me super interessante, ed è super interessante come molte volte anche la finzione dia enorme rilevanza a quello che è il tempo presente. Gli artisti lo fanno da sempre, cioè tu vuoi raccontare un presente per te molto preoccupante, sei Alessandro Manzoni e scrivi Promessi Sposi, scrivi dicendo che è del materiale di una storia vera che hai trovato, che non è colpa tua, che lo devi scrivere così perché non è un tuo racconto, è una cosa che hai trovato, quindi per aggirare un certo tipo di potere tu scrivi con questo artificio, però racconti il reale attraverso un racconto di finzione. Oppure tu sei nel presente, sei John Carpenter, vuoi raccontare la follia del diverso, la paura del diverso, e lo puoi fare con la cosa. Tu puoi un certo tipo di cultura americana, come lo puoi fare con Distretto 13 nel raccontare un certo tipo di violenza suburbana e di scontro all'interno della società, come sei Giorgio Romero e vuoi raccontare il presente, le tue preoccupazioni attraverso lo zombie. Però ci sono molti sistemi di narrazione, e in questo film si fa una bella riflessione riguardo come la finzione, la fiction, possa a volte influenzare anche temi importanti come appunto le minorities, e attraverso una finzione mediocre, artificiosa, bugiarda, stereotipata, tu puoi fare un enorme danno e dare uno spettro, o dare a meglio una narrazione, alimentare una narrazione che è quella che piace a un certo tipo di pubblico, un pubblico che magari vuole sentirsi far raccontare quello spaccato in un certo modo, perché è quello che lo preferisce di più, perché è quello che magari lo assolve da determinate colpe. E quindi come la racconti la minoranza dei neri? Qua lui, come io tutto il tempo ho pensato a Samuel L. Jackson, devo dirvi la verità, per come viene descritta un certo tipo di racconto delle minority, cioè il nero che dice, oh motherfucker, tutto il tempo che parla così, hey bitch, biatch, così. Deve essere così un certo tipo di minority, magari raccontata in contesti rurali molto di difficoltà, eccetera, eccetera, che può essere assoluzione o fascino per il bianco, per chi la società la muove per molti versi. Quindi è una narrazione che piace, che quindi vende, perché è un tipo di narrazione drammatica che ci piace. Ma questo al di là delle minoranze, guardiamo anche la nostra società. Che tipo di narrazione ci piace? Ci piace una narrazione dove non ci sono problemi, una narrazione molto felice? Guardate Cesaroni, successo enorme, una narrazione dove va tutto bene, tutto perfetto, alla fine è tutto a tarallucci e vino. E come, che tipo di narrazione ci piace? Dove la realtà dell'Italia è Don Matteo, è tutto provinciale, è tutto tranquillo, è tutto risolvibile, è tutto il carabiniere che scherza, è tutto molto rassicurante la narrazione dell'Italia che vogliamo avere. È una narrazione che ci piace e che accontenta anche chi quel tipo di narrazione, sia tra potere, non potere o comunque gente comune, quella cosa la vuole assorbire, no? Tu vuoi che il racconto della nostra realtà sia quello, quando in verità non è quello. Però c'è un contrasto. C'è un contrasto perché si pone l'idea di dire: tu però stai parlando per un pubblico, ok? Tu stai parlando per un pubblico e tu puoi scegliere di creare in due modi. Puoi creare in un modo intelligente che passa solo per la forma, o magari parlando di qualcosa di alto attraverso altro. Ci sono anche dei contrasti, perché tu puoi accontentare un vasto pubblico appunto abbassandoti, cioè parlando di qualcosa che magari è anche svilente per l'argomento che vuoi trattare, che è una distrazione, che è un solo puro divertimento, solo puro romanticismo, oppure puoi scegliere una strada alta e quindi fare il grande romanzo americano nel contesto, oppure puoi scrivere un qualcosa di più di genere. Puoi andare verso il crimine, puoi andare verso appunto qualcosa di più ancorato a certe realtà che piace sentirsi sentire, ma veicolando un messaggio intelligente tra le righe. Puoi scegliere diversi modi per arrivare a tutti, infilandoti nel genere che è richiesto dalla massa, piuttosto che di qualcosa che è richiesto dalla nicchia, far perdere la tua voce e quindi diventare una sorta di terrorista della narrazione. Quindi io ho un messaggio alto, però lo metto in qualcosa di estremamente pop, di estremamente gradito, per quanto possa essere magari svilente per certi versi, però rendendolo talmente alto attraverso quello che voglio dire, attraverso l'incostruzione della metafora, da creare qualcosa di veramente pop che arriva a tutti. E all'interno del film ci sono delle discussioni molto intelligenti a riguardo, perché il protagonista è un letterato molto intelligente, molto capace di scrivere, però che non si mette al servizio di un ampio pubblico, che non si mette neanche al servizio delle sue stesse cause, perché lui crede in qualcosa che è ben oltre quello che è magari davvero il presente e non crede di dover raccontare quello che raccontano tutti riguardo le minorities, nel suo caso la gente nera. Un libro black, lui non lo vuole scrivere, lui lo scrive già un libro black, lui non vuole che i suoi libri siano nella sezione black, perché lui è uno scrittore, punto. Non sono storie black, sono storie. E questa cosa lo infastidisce molto, però c'è anche un contrasto, è quello che io faccio sempre, quando molte volte me la prendo con dei critici: non è la storia che fa quello che tu stai raccontando, è come lo racconti, ma soprattutto non è tanto l'idea alla base di ma questa è una storia alta, no, questo è un qualcosa di forbito, perché tante volte non c'entra il punto, magari, o è disonesto, o non è davvero allineato con quello che si vorrebbe raccontare, o non arriva uno spettatore. E tante volte uno dice: ok, ma perché il tuo messaggio alto, parlando di cinema ad esempio, non lo puoi veicolare alla Jordan Peele? Cioè fai qualcosa come Get Out, una cosa talmente pop come l'horror, e ci veicoli delle idee sulle minority, sullo sfruttamento, sulla razza, eccetera eccetera, e ci fai un qualcosa che arriva a tutti, che è di forte impatto attraverso un racconto molto pop, attraverso il genere, appunto diventi un terrorista un po' alla Fulci, terrorista del genere, scardini quello che è il racconto del reale e fai qualcosa di molto forte. Lo puoi fare. Perché devi scegliere per forza qualcosa di molto alto, elevandoti sopra tutti gli altri, quando in verità c'è un fondo anche di verità negli stereotipi di un certo tipo di racconto, che però hanno una solidità, perché sono ancora delle storie che sono così. E ci sono molte discussioni a riguardo. E sono discussioni che mi affascinano, perché il personaggio del nostro protagonista, Jeffrey Wright, bravissimo, tra l'altro, è sì molto brillante, ma per certi versi è anche molto nel torto per certe cose, perché uno gli direbbe, ma sii più scaltro. Parlando di letteratura, anche vedendo noi, quante volte, Fabio Volo, questo demone, che è Fabio Volo, che scrive libri molto semplicistici, però per raccontare la sua visione di quello che è il presente. Ma non è uno scrittore elevato, non è uno scrittore particolarmente dotato. E possiamo essere d'accordo, io ho letto alcuni libri di Fabio Volo, come ho letto alcuni scrittori miei preferiti, sono Michael Chabon, ha vinto Pulitzer, è uno scrittore di un'abilità meravigliosa, che racconta storie bellissime, però Michael Chabon arriva a un pubblico infinitamente più piccolo di quello a cui arriverà Fabio Volo. E non che Chabon debba smettere di scrivere i suoi libri, che continui in eterno, perché il suo pubblico c'è, è grande e lo leggerà sempre, ma non sarà mai quello che arriverà, adesso prendo un Fabio Volo, però Fabio Volo, quello di Fabio Volo, che è infinitamente più grande, ok? Per quanto sia solo italiano, comunque no, è per fare un esempio, per farvi capire che tante volte andare a criticare il Fabio Volo di turno lascia il tempo che trova, soprattutto se magari uno può infilarsi in quel tipo di storia per raccontare qualcosa di molto intelligente e molto interessante. E quindi ci sono discussioni anche riguardo questo tema, cioè perché il film tiene molto nel tenere banco su queste idee, tiene anche al centro l'idea che una certa narrazione è imposta sulla società. E American Fiction fa tutto molto bene, questo discorso secondo me lo sviluppa molto bene, anche perché non fa un errore che secondo me nel presente è molto diffuso, ovvero nel presente abbiamo questa voglia di affrontare certe cose che ci danno fastidio con un'aggressività che nelle storie tante volte fa dimenticare le storie, ok? Cioè, non esiste più l'idea della storia, della metafora, un po' sopraffine per raccontare un certo messaggio. Le cose devono essere dirette. E se il tuo film dura 2 ore, o la tua storia, il tuo libro, quello che è, dura 2 ore, ok? Tu per 2 ore martelli su quell'argomento, scena dopo scena, battuta dopo battuta, tutto il film è martellante su quell'argomento e non lascia mai lo spettatore un secondo per assorbire una storia. Mentre invece degli abili storyteller si rendono conto che tutto deve essere veicolato attraverso dei personaggi che superano delle avversità, che hanno delle crisi, che hanno dei momenti in cui affrontano qualcosa nella loro vita, nel loro percorso, che è metafora, che serve da metafora, da elemento di storytelling per riuscire a veicolare un certo concetto che faccia appassionare chi guarda. E American Fiction fa questo, perché abbiamo un personaggio principale che comunque sta affrontando determinati drammi familiari, ha un fratello e una sorella con cui non si vede tanto, ha un rapporto conflittuale con la famiglia particolare, ha una madre che a un certo punto inizia a avere determinate problematiche, ha un modo di relazionarsi a queste persone che gli stanno attorno come a chi si avvicina a lui in un modo molto particolare, che lo rende molto solo e che lo avvicina a una figura della sua famiglia che per lui non è stata problematica, ma che per altri è stata problematica. Quindi il racconto diventa un dramma familiare, è una commedia anche sul sistema narrativo di Hollywood, ma in generale dell'intrattenimento, perché lui vive in California, il centro della scrittura, della creatività negli Stati Uniti, perché per la scrittura forse è un po' più New York per certi versi quel tipo di arte, però se sei uno scrittore, magari vuoi anche fare sceneggiatore, Hollywood, o meglio la California, forse è il posto che fa più per te. E per certi versi c'è anche una critica al sistema di Hollywood, e viene fatto tutto molto bene, raccontando una bella storia con dei bei personaggi che come pubblico ti appassiona. E inoltre, cosa non da poco, fa un effetto Childish Gambino, che è quello che dovrebbe fare qualsiasi film e che film tante volte si scordano di fare. Questa è una cosa che io tendo a sottolineare molto spesso. Guardate American Fiction, perché qui e là, all'interno del film, soprattutto nell'ultimo atto, ma anche già a partire dall'inizio, ci sono dei momenti in cui il film ti vuol passare determinati concetti, ma non te li dice con l'exposition dei dialoghi. Molti concetti, perché l'effetto Childish Gambino? Per via di This is America. Non so se ricordate il video musicale con Donald Glover, molto bello, molto intelligente, pieno di messaggi, un video musicale incredibile. E in un'epoca in cui i video musicali sono sempre meno, Glover riesce a fare una cosa, lo dicevo in un titolo di coda settimana scorsa, Glover che nel momento in cui il video musicale non è più così centrale è riuscito qualche anno fa a far tornare attenzione su un video musicale perché era molto potente, cioè è stato bravo Glover, ha fatto una cosa non da poco. E questo film nel suo piccolo, qui e là, ha dei momenti in cui visivamente c'è qualcosa che ti passa determinati messaggi riguardo una storia black, questa idea del racconto black, della stupidità del sistema Hollywood e di quello che gli gira attorno, e che non annoia lo spettatore, anzi dici oh porca miseria questa cosa, bello, interessante, ok, mi ha incalzato, mi ha fatto girare il cervello. È molto bello questo aspetto del film, per quanto non siano delle robe magistrali, incredibili, però sono dei piccoli tocchi qui e là, molto sottili, molto eleganti, senza appunto sbatterteli in faccia come fanno molti altri film, anche un film, una commedia demenziale come Barbie, che io ho gradito e che difendo in parte, però in parte anche questo difetto di martellarti un po' con i suoi concetti e sbatterti proprio in faccia le cose. Tu dici, ok, ho capito, devo essere proprio scemo per non capire sta cosa. Però American Fiction invece è un po' più elegante sotto questo punto di vista ed è molto più divertente, molto più appassionato. Finisci per arrivare alla fine del film che sei innamorato di questi personaggi, che ti viene di interessarti a loro, sei interessato davvero a loro e quello che gli succede. Quindi io credo che abbiano fatto un gran bel film. American Fiction è proprio un gran bel film, è uno dei film che ho gradito di più questo mese ed è uno dei film più belli che ho visto per ora da inizio 2024. Mi è proprio piaciuto, non l'ho trovato banale, l'ho trovato molto brillante. Un film con un ritmo narrativo meraviglioso, con dei bei personaggi, con un Jeffrey Wright veramente in forma e che riesce a criticare anche il nostro presente, non solo Hollywood, però riesce a criticare un certo tipo di moralità made in USA che noi piano piano stiamo assorbendo, cambiando quella filosofia per la nostra, che è un assurdo, assorbendo dei modi un po' reazionari a volte, un po' superficiali, di bilanciare il nostro presente che non dovremmo mai imitare, perché culturalmente siamo anche molto più svegli, ecco, diciamo così, sotto certi punti di vista. È una delle scene all'inizio del film lo dimostra, cioè c'è un confronto tra il personaggio di Wright e una studentessa, perché stanno facendo una lezione sulla letteratura del sud degli Stati Uniti in un particolare momento storico. C'è un confronto dove lui ha dalla sua parte una ragione abbastanza solida, e il film circola molto su tutti questi argomenti, sulla stupidità di un sistema produttivo, su quello che il pubblico assorbe, sulla narrazione che imponiamo di certe cose. Quindi sostanzialmente io American Fiction l'ho amato, l'ho trovato davvero un film puntuale, molto intelligente, ben scritto, meravigliosamente diretto, con dei bei personaggi e una bella narrazione, è un qualcosa che riesce a tirarti dentro, quale che sia la tua storia. E questo è anche il merito di certe pellicole. Io non sono una minorities, però guardo il film e rimango coinvolto perché ci sono dei meccanismi emotivi che ti legano ai personaggi, che ti fanno molto entrare all'interno di quello che racconta, e quindi entri in empatia, inizi a capire i punti di vista, inizi a capire tutto, anche partendo da un personaggio difettoso, perché il personaggio di Jeffrey Wright è molto difettoso, non è che è un carattere perfetto. Anche un'altra cosa positiva di questo racconto è che siamo abituati a questi protagonisti, sono perfetti, sembriamo non riuscire più ad accettare dei protagonisti imperfetti e che sono umani, e invece sono necessari. Come si rende necessario stare male? E parliamo di estranei. Per la regia di Andrew Haig e sceneggiatura anche di Andrew Haig, durata 1 ora e 45 minuti, distribuzione italiana Olé, Walt Disney. Trama: una notte nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam, Andrew Scott, ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry Paul Mescal, che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa d'infanzia in cui i genitori Claire Foy e Jamie Bell sembrano vivere, proprio per il giorno della loro morte 30 anni prima. Allora, due note due riguardo questo film: è basato sul libro del 1987 omonimo Strangers di Taichi Yamada, è andato in premiere al 50esimo Telluride Film Festival ad agosto 2023, è stato nominato nella top 10 dei migliori film indipendenti del 2023 dalla National Board of Review, ha avuto 6 nomination ai BAFTA come miglior film britannico, miglior regista Andrew Haig, miglior attore non protagonista Paul Mescal, miglior attrice non protagonista Claire Foy, miglior sceneggiatura non originale Andrew Haig, candidatura anche al miglior casting, e è uno dei film più chiacchierati di quest'anno. E ora ne parliamo. Allora, la trama, avete capito, cioè questo tipo, dato nel film è uno sceneggiatore che è molto solo, si trova molto solo, soffre di solitudine, e nel suo soffrire di solitudine incontra questo strano e affascinante ragazzo che è Paul Mescal, però soprattutto la cosa più interessante del film, fuori casa mia, gente inizia guerre civili. Allora, una delle cose più interessanti è che appunto lui torna nella casa dove è cresciuto e ritrova i suoi genitori. E quando aprono la porta, come da narrazione, come da trama, i suoi genitori hanno l'età di quando lui era bambino, quindi sono ancora giovani. E loro lo trattano come se invece fossero rimasti insieme da sempre. Cioè, anzi, come se per loro è normale che il loro figlio ormai di 40 anni, indicativamente, perché lui non finge di avere 30 anni, lui giustamente interpreta l'età che ha. Quindi lui alla porta, lui entra e loro, vieni dentro, lo accolgono come se non lo vedevano da diverso tempo, e però è tutto normale, loro sono consapevoli di essere giovani, loro sono consapevoli che lui è cresciuto, e iniziano queste visite settimanali. Lui parla con sua madre, magari da solo anche con sua madre, parla da solo con suo padre, parla con entrambi i genitori e risolve di queste questioni. E poi non vi dico null'altro del film a livello narrativo, però è una bellissima idea per affrontare, secondo me, l'idea della perdita, l'idea dell'amore, perché da trama i genitori sono morti quando lui era piccolino. Però è un buon modo per elaborare l'idea di riscrivere i propri rapporti. Ecco, questo è un film che secondo me colpisce di più, come molte storie particolari, se tu attraverso cose ci sei passato. E non è solo la perdita, anche il rapporto con i genitori. Se come spettatori tendete ad avere un rapporto con i vostri genitori che vorreste cambiare completamente, anche perché qua si parla di un protagonista che poi capisce, cioè lui è gay, lo capisce quando già è ragazzino, però è una cosa che ovviamente i suoi genitori non sapevano, non sospettavano, non avevano idea. Però c'è l'idea di affrontare con i propri genitori anche questo aspetto. Però al di là di questo, se voi avete avuto o avete delle incomprensioni, dei dissapori, o semplicemente avete un rapporto molto conflittuale con i vostri genitori per il quale non avete quel buon rapporto che invece molti altri hanno con i propri genitori, quel rapporto amorevole, il film potrebbe colpirvi molto, perché è una di quelle cose che, come posso dire, è ancestrale. Nel senso, il rapporto con i genitori è una di quelle cose che ti fa capire che siamo pur sempre animali. Quindi, nel senso, psicologicamente elaboriamo sentimenti complessi, però siamo pur sempre degli animali che hanno degli istinti. E l'istinto di avere quel rapporto bello, quel rapporto di quell'affetto naturale che si crea con i tuoi genitori, quando poi viene a mancare, quando si rompe qualcosa, quando il rapporto non funziona e per una ragione o per un'altra poi anche il rapporto si spezza, qua c'è di mezzo l'idea proprio della perdita, della morte, ma in altri casi magari i rapporti rimangono ma sono molto freddi, non sono quello che devono essere e tu non hai avuto quello che dovevi avere quando eri ragazzino, quando sei stato adolescente, quando hai iniziato a diventare uomo o donna, quello che siete ovviamente, siete delle ragazze quando iniziate a diventare donna, magari non avete quel rapporto speciale con vostra madre che vi ha aiutato in un certo momento della vita, non avete quel rapporto speciale con vostro padre, perché generalmente le figlie femmine tendono a legarsi un po' più al padre, i figli maschi un po' più alla madre e cercano un rapporto particolare con la madre. E se voi non avete avuto quei rapporti, yours truly, qui a essere testimone del fatto di aver avuto mancanza di certi rapporti con i genitori, di avere un rapporto molto formale con i propri genitori che non è particolarmente caloroso per tante cose, il film vi colpirà magari di più, perché il desiderio è quello che vorreste riscrivere letteralmente i rapporti, però vi serve un punto zero, perché sfortunatamente anche se tanti dicono ah ma prove, è molto difficile, è veramente molto difficile. Io credo che in certi casi serva una maturità da entrambe le parti che non è garantito che ci sia, però al di là di quello, se c'è un punto zero, come in questo caso c'è un punto zero che garantisce a lui la possibilità di entrare, grazie anche a questo evento molto drammatico, per poter effettivamente riscrivere il rapporto e riuscire a guarire da certe cose che lo hanno segnato per la vita. Se lui è molto solo anche come adulto ed è molto triste come adulto, è perché gli sono rimaste delle cose, delle cicatrici che quel rapporto mancato o quel rapporto che era quello che era in passato gli ha lasciato, e quindi lui vuole guarire da questa cosa, e il film trova un modo, chiamiamolo fantastico, molto interessante appunto per analizzare questa questione. È quello che io dico sempre dei film: tu puoi scegliere un sistema molto pedante, che è quello che facciamo spesso in Italia, un sistema molto pedante, drammatico, ridondante, magari anche noioso, monolitico anche nella narrazione per raccontare certe cose, oppure puoi fare come in questo film e scegliere un sistema molto più affascinante e quindi utilizzare anche un elemento fantastico per far passare dei concetti di elaborazione del dolore, del trauma, del rapporto tra genitori e figli, che sia su un piano completamente diverso. E questo il film lo fa molto bene, sia su un piano tecnico, perché a livello visivo a me il film è piaciuto molto, è molto caldo in certi momenti, è molto freddo in molti altri momenti, riesce a essere incredibilmente nostalgico, e a me piace tantissimo quella scena. Poi ci sono delle cose che, ripeto, colpiscono in un modo diverso anche a seconda delle tue esperienze. Questo è sempre così nelle storie, cioè c'è quella scena in cui lui, non è spoiler, però appunto, se, anche perché il di trama lui torna a casa sua, quindi chiaramente non è spoiler, però lui torna a casa sua e va nella sua stanza di quando era ragazzino e vede i poster alle pareti, le cose. Non è un adulto che ritorna nella sua stanza che i genitori hanno lasciato così com'è, è un adulto che torna attraverso un elemento fantastico esattamente in quel punto nel tempo dove la sua cameretta è esattamente quella cosa lì e i suoi genitori sono esattamente come lui li ricorda. Sono giovani, sono quello che sono, e lui li può vivere da adulto, che è una cosa bellissima. E lui ritorna nella sua cameretta e ha questo, viene colpito da questi ricordi, anche il modo in cui lo tratta la madre, si sente a casa, si sente accolto, si sente protetto e viene investito da questi ricordi. La questione della camera è molto d'impatto se voi avete lasciato casa vostra, cioè se voi avete lasciato casa vostra per tanto tempo e ci siete ritornati dopo tanto tempo, potreste trovare un sentimento comune, per quanto non lo stesso, perché qua si sta parlando di un elemento magico, però potreste trovare un sentimento comune, cosa che in Italia non succede quasi mai. Io la maggior parte della gente che conosco non solo torna a casa loro però saltuariamente, no, non è neanche saltuariamente, regolarmente torna a casa propria, quindi massimo che sta via da casa proprio è quando è grasso che cola è un mese. Però io vedo tanta gente che soprattutto torna a casa propria ogni settimana per andare ai genitori. Non è la stessa cosa di lasciare casa tua e non rivedere quel posto per 3 anni, 4 anni, cosa che invece io ho fatto. Quando torni dopo tanto tempo l'impatto è diverso. E quella scena è molto d'impatto. Se hai quell'esperienza, sì. Se invece tu sei a casa tua ogni 2x3, non ti dirà molto. Però il film, ecco, soprattutto per quanto riguarda il rapporto genitori-figli, soprattutto se ci sono dei conflitti, è molto bello. Secondo me hanno utilizzato un'idea molto intelligente, poi presa dal libro, però è messa in scena anche molto bene. Anche visivamente, i colori, come vi dicevo, è molto letargico, è molto, ha anche un bel ritmo, ecco. Non è perché un film languido allora ha un ritmo scarso, ha un bel ritmo, il film va avanti molto bene. E il modo in cui lui interagisce, la naturalezza con la quale interagisce con i suoi genitori, è molto toccante. Perché c'è un... non lo so da cosa effettivamente dipende. Mentre lo guardavo dicevo, madonna come sono bravi loro. Cioè c'è una naturalezza, c'è un... di fondo, un sentimento molto onesto nel rappresentare questa cosa, per la quale lui è proprio genuinamente nella situazione. E ti ci porta un po' dentro, perché veramente l'idea anche di confrontarsi su certe cose, condividere con i propri genitori in modo adulto dei percorsi e delle scelte di vita che si sono fatte ed elaborarle e parlarne anche ridendo dell'ingenuità delle reazioni dei propri genitori, comunque è un film che colpisce tanto, un bel modo per affrontare il trauma, un bel modo per affrontare la perdita, i conflitti. Io ho voluto bene a questo film, devo dire la verità, nonostante magari alcune scelte le ho potute trovare un po' scoordinate. Cioè sul finale, in particolare proprio sul finale, una cosa non mi ha fatto impazzire per scelta di messa in scena. Cioè l'ho guardato e ho detto, ma un po', no, io non l'avrei fatto. Però uno magari può anche gradirla. È un film molto profondo per certi versi, è molto adulto, nel senso che è chiaro che se siete nei vostri 20 anni e vi credete invincibili, è difficile che questo film vi tocchi. Soprattutto se non avete ancora avuto un certo bagaglio di esperienze, potete magari capirlo forse per il rapporto con i genitori se avete un rapporto conflittuale, altrimenti è un po' difficile. Cioè uno di quei film dove un vostro bagaglio deve esserci, perché vi aiuta a riflettere su quello che è la storia. Cioè io dico questa cosa, se avete un bagaglio troppo lontano dalla visione di un film è un po' difficile che tante volte vi arrivi, perché non toccherà nessuna corda, perché dovrà contare sul fatto che voi avrete una empatia così sviluppata da poter cercare di mettervi in quelle scarpe, ma è molto difficile, perché sono esperienze di vita di un uomo di 40 anni indicativamente, che ha, pur avendo una carriera, pur aver fatto determinate cose, però ha un vuoto dentro che è rappresentato da questa... da questo rapporto molto complesso che ha col suo passato, con i ricordi dei suoi genitori, del quale ha bisogno, perché è una cosa che lì viene anche messa in scena giocando un po' con i ricordi, con questo elemento magico, però gioca anche col fatto che rispetto a certe cose della nostra vita noi rimaniamo bambini. Cioè tu vedi un adulto, ma quell'adulto è pur sempre un bambino. Cioè una persona che quando era piccolissima ha avuto bisogno di un padre, di una madre, di qualcuno che insegnasse le cose, che fosse amorevole con lui, che capisse anche, come mi ha detto il film, la sua voglia di scappare, che riuscisse a capire certe cose. E a un certo punto, per un motivo o per un altro, quella cosa non è successa, si è rotto qualcosa e quel bambino è rimasto un po' un bambino, e quando affronta certe cose si spezza come persona. E quindi è capite, è un sentimento molto complesso. Se per uno spettatore molto giovane, per me il film potrebbe anche non funzionare. Per, come hanno detto alcuni critici, nella sfera, perché c'è questa necessità di creare un genere che secondo me è sbagliato. Però volendo creare il genere cinema queer, come lo chiamano, che anche nel film si usa l'espressione queer, ma perché queer? Comunque è una cosa molto bellina, molto simpatica, come viene trattata nel film, però volendo creare nella sfera di questo cinema è anche molto interessante, perché comunque, anche se non è il focus del film, dico la verità, per come lo vedo io, ecco, scusate, parentesi sociale, per come la vedo io questo è un film drammatico che il protagonista sia gay o queer, come viene detto nel film, poco importa. Cioè, è una storia d'amore, è una storia di crescita, di rimediare a certe cicatrici. Poi c'è questa componente che sicuramente all'interno della società genera dei conflitti, anche nell'arco della crescita dello stesso protagonista il mondo è cambiato moltissimo, però c'è un qualcosa da affrontare, è una tematica, però io non la metterei centrale nel film. È una bella storia, una bellissima storia, e a me questo Estranei è piaciuto molto, anche perché affronta, dico l'ultima cosa, collateralmente, almeno io ce l'ho vista così, una cosa che nel nostro mondo per ora si parla molto poco, anche se io ascoltando certi podcast l'ho sentita dire più volte. Io ricordo anni fa ci fu questo video di un manager inglese, mi pare, che si sfogava in lacrime dicendo: io ho 40 anni, sì, sono di successo, guadagno un sacco di soldi, vivo in una bellissima città, ma sono solo, non c'ho amici, non c'ho un cazzarola di niente, quello che faccio è lavorare, guadagnare tanti soldi, ma la mia vita è miserabile. E il protagonista è uno sceneggiatore, per quanto ne sappiamo, siccome vive in un gran bel palazzo potrebbe essere anche ben riconosciuto a livello di quello che fa, vive a Londra, vi è scappato dal paesino, è andato esattamente dove voleva essere, ma è molto solo, è davvero molto solo e ha queste cicatrici molto profonde. E nella società di oggi c'è una sorta di crisi, anche qui è un tema che per uno spettatore giovane è difficile da cogliere, perché magari nei tuoi 20 anni, anch'io a 25, 26, 27, comunque entro i 30 anni, tendi a essere fuori, vai fuori, pinte, club, vai in giro, fai cose. A 33, 34, 35 anni inizia a diventare diverso. C'è chi fa figli, c'è chi si sposa, c'è chi si sposta, c'è chi inizia a prendere delle decisioni di carriera / famiglia importanti, quindi posto dove stavamo tutti, si era tutti amici, uscivano tutti, inizia a svuotarsi, perché quello si fa, trasferisce appunto nel countryside, non più dentro Londra perché ha esigenze diverse, quello si cambia nazione, quello fa, le cose cambiano e non si può fare più quello che si faceva a 20 anni, anche i posti di aggregazione iniziano a scomparire rispetto a quello che sono le esigenze e l'età, e quindi la vita si muove e c'è anche spazio per un'enorme solitudine, soprattutto se tu non hai definito la tua vita, quindi magari non hai un compagno, non hai una compagna, quello che è, e non hai preso determinate scelte. La soluzione più drastica in quei casi è la sindrome di Peter Pan, cioè io ora la sto vedendo più qua a Milano, devo dire la verità, c'è uno nel mio palazzo che è così e che è una testa vuota, però mi fa anche enorme pena, cioè insultarlo perché ha una testa vuota e si comporta male con le altre persone mi fa pena, perché è brutto da dire, ma la vedo come una persona ridicola. Cioè, se superati 40 continui disperatamente a cercare di vivere come se ne avessi 27-35, è patetico. Inizia a diventare patetico, inizia a essere l'amico che c'ha la casa, che fa le cose, ed è un po' patetico, non perché si cresce e bisogna devi fare le cose dagli adulti, ma semplicemente perché dovresti, come dice la canzone di Passenger, grow old with grace, e quindi crescere con un po' di grazia, invecchiare con grazia, e quindi affrontare la cosa con una psicologia sana e capire cosa bisognerebbe fare a una certa età. Però tratta anche questo, perché il protagonista si sente molto solo. Comunque, Estranei, chiudendo, scusate, sono entrato in delle idee così, perché Estranei per me mi ha dato tante cose, andatelo a vedere. Per me è un bel film, ovviamente siete avvisati, se siete la mia quota di pubblico giovane e volete vedere altre cose strane, magari non è il vostro film, ecco, io ci tengo sempre a dire questa cosa, non per chiudere in faccia la porta a nessuno, non perché ritengo che un pubblico più giovane non sia maturo, ma perché, come dicevo prima, sono delle corde che magari in voi ancora non esistono e quindi non le tocca, e quindi arrivederci e grazie. Poi magari in base ai temi c'è un pubblico comunque giovane che ci può comunque trovare qualcosa, anche per la storia d'amore, anche per il modo in cui tratta anche la sfera queer, eccetera eccetera. Quindi per me Estranei è un bel film e funziona. Chiudiamo il podcast con Dune parte 2. Siamo tornati ad Arrakis a mangiare le arachidi al sole e quindi ad avere un sacco di sete. Allora, regia di Denis Villeneuve, sceneggiatore di Denis Villeneuve, John Spice dal romanzo di Frank Herbert, durata 2 ore e 46 minuti, che scorre, fluisce come acqua nel deserto. Distribuzione italiana Warner Bros. Italia. Continuazione, no, che vi leggo la trama di Dune, parte, è la parte 2 di Dune. Allora, cosa ne penso di questo Dune? Io non ho tantissimo da dire su Dune, non è uno di quei film che stiamo qua ad analizzare. Allora, visivamente è un film straordinario, parliamo così dell'aspetto tecnico, cioè visivamente qua a livello artistico, costumi, location, qua hanno fatto un lavoro che non si tiene, cioè proprio hanno lasciato libero, fate, vai, crea, cioè, ci sono dei momenti anche quando c'è questo momento, chiamiamolo momento gladiatore per non fare spoiler, con la casa di Harkonnen. Tutto quello che succede nella casa di Harkonnen è incredibile, a livello di scelte cromatiche, a livello di architetture, è un cambio proprio di registro rispetto agli altri, molto affascinante e molto interessante, questa cosa del sole nero che quindi crea tutta una scelta cromatica particolare. Allora, visivamente è meraviglioso, cioè al cinema tu sai ce la fai, oh, che bellezza finalmente. A livello di film siamo tornati, sia per densità del racconto, sia per spettacolo visivo, a quel cinema di fantascienza che puoi chiamare colossal, cioè quel cinema enorme che riempie lo schermo, che veramente fai porca miseria, sono finalmente dentro qualcosa di grosso. Se la gente pensava che fosse Avatar, la via dell'acqua, non è così, perché Avatar è veramente mediocre rispetto a questo film, è mediocre in generale, ma lo è anche rispetto a questo film, perché questo è proprio la fantascienza che muove il cinema, quella cosa che vai al cinema e sei contento di esserci andata perché, oh, ok, questa è roba che spacca lo schermo. E a livello visivo è straordinario, cioè c'ha proprio una forza epica nella messa in scena, nello sviluppo del racconto, nel modo in cui ci sono i contrasti dei vari personaggi, di Paul, della madre, del popolo di Arrakis. E a me piace tantissimo, andando oltre tutto quello che è la messa in scena, la regia, le scelte proprio anche dell'utilizzo di VFX, tutto bilanciato meravigliosamente. Il film non ha neanche un singhiozzo da questo punto di vista, anzi è travolgente. Però veramente, anche grazie alla scrittura di Herbert, io ho letto, forse qualcuno dice, ah, è impossibile non pensare a Star Wars, ma che cosa cazzo, non è perché c'è il deserto allora, perché veramente Herbert e anche il suo romanzo, tutte le influenze culturali del nostro vivere, della nostra storia, della storia dell'uomo, anche a livello di leve religiose che butta all'interno di Dune per svilupparlo, sono incredibili, il modo in cui sfrutta il culto della religione cristiana, religione anche ebraica, il modo in cui sviluppa l'idea del seguito, del leader, l'idea delle profezie, che non è fantasy alla Signore degli Anelli, l'eletto, non è quella cosa lì, è una cosa più religiosa, proprio si parla di altri temi, sono altre cose, come la religione può diventare un mezzo per guidare, pompare o illudere le masse, oltre agli intrighi di palazzo, cioè le varie casate, la guerra. Però qua si parla più del mito Paul Atreides, che prende un po' più forza, cioè diventa questo mito del popolo che conduce una rivoluzione, è una cosa completamente diversa. Cioè questa figura nel deserto con la spada che guida i ribelli, che per tutti è il salvatore, quello che porterà il paradiso verde. Insomma, è un racconto epico veramente di ampio respiro, come il cammino di questo eroe che da uomo molto umile del popolo viene circondato da persone che in un modo o nell'altro lo influenzano con differenti idee di amore per portarlo a diventare qualcosa piuttosto che qualcos'altro. I dubbi di Paul, il conflitto anche con il personaggio di Zendaya, sia a livello amoroso sia a livello morale, la sua idea di come deve diventare un leader, delle scelte che deve compiere, è un viaggio dell'eroe molto più complesso del film fantasy o sci-fi medio. Cioè, per questo quando si parla di Star Wars si dice, raga, Star Wars sì, bellissimo, però un'iper semplificazione di tutto quello che è stato è la fantascienza o certe idee di fantascienza, cioè più una favola, è una cosa molto più semplice, una cosa molto più sopra le righe anche. Quindi Star Wars è proprio un decimo di quello che è anche questo Dune, volendo guardare al mondo della fantascienza, perché... Chiariamoci, Dune ha ispirato tutto quello che poi è intrigo di palazzo, sci-fi e certe cose da dopo gli anni 60, perché è stato scritto, non mi ricordo se a fine anni 50 o i primi 60, una cosa del genere. Però ecco, è molto più affascinante, epico, grande e complesso il mondo di Dune. È molto più ricco perché prende tantissimo dalla nostra cultura, dal modo in cui si sviluppa la razza umana. Non è un film, non è un tipo di sci-fi ingenuo per certi versi, non ha quell'ingenuità di fondo per il quale è tutto già scritto, è tutto molto semplice, non ha conflitti, l'eroe è per forza bello, bravo e ha sempre ragione, il cattivo è per forza quello. È una cosa molto più complicata, ci sono anche meccanismi politici più interessanti, più affascinanti. E il tutto qua a Villeneuve, il primo era una sorta di gigantesco prologo che portava questa parte della storia, questa parte ormai centrale, perché è chiaro che ci deve essere una terza parte a questo punto, però ecco, porta allo sviluppo di una storia che qua prende una velocità gigantesca e che sposta completamente i personaggi, sposta completamente la situazione, ed è affascinante tutto quello che si vede a schermo. Come dicevo, sono quasi 3 ore, però che mi sono volate in sala. Cioè, guardare il mondo di Dune che si districava è stato molto bello, è stato proprio divertente, è stato una di quelle esperienze che ti sovrasta per quanto è potente sullo schermo l'immagine, per quanto, ecco, come sci-fi è in... Io ora non ho letto i dati di box office, ma spero che abbia avuto un bel esordio negli Stati Uniti o in generale, perché veramente questo è cinema che, per come sta funzionando il cinema oggi, è impossibile. Perché? Uno, perché non è un racconto semplicistico tagliato con l'accetta. Cioè, i racconti ora sono molto tagliati con l'accetta, è buono, è palesemente buono, i conflitti sono molto basilari e sono talmente basilari che appena c'è una sfumatura in più il pubblico si spacca, si bugga, non riesce più a capire le sfumature di bene e male, o a capire che a volte si intrecciano. La gente non ce la fa, deve ipersemplificare per trovare una risposta delle cose, non riesce ad avere qualcosa di un po' più complesso. Le cose sono nette, e invece questo è un po' più stratificato, un po' più interessante, un po' più diluito, è un po' più fluido nel nero e bianco di bene e male, ma allo stesso tempo è anche un racconto proprio epico. E che nel suo essere epico non concepisce l'idea del cinema di oggi di essere ipercinetico, cioè di avere a schermo cose che succedono continuamente, che esplodono, per poter tenere lo spettatore attento, tra virgolette, quando in verità lo stai solo distraendo, non lo stai tenendo attento alla storia, lo stai distraendo da questa per tenerlo semplicemente attivo nella visione. Dune invece è un film che si prende i suoi tempi, prende i suoi tempi non vuol dire che è un film inutilmente lento, vuol dire che sta attento a svolgere, a districare la storia molto bene, e lo fa attraverso anche un cinema che visivamente è proprio bello, e quindi tutto quello che vedi ti sovrasta e quindi assorbi quello che è tutto il mondo di Dune. Cioè, io non sono un giga fan di Dune, però andando a vederlo mi ha affascinato anche questa parte 2. E quindi l'ho trovato straordinario. Cosa che mi fa ridere del presente di oggi sono gli ossimori delle opinioni. Cioè, vi dico questa cosa, poi basta, vado su un'ultima parte finale di Dune. Cioè, ho visto uno online, non dico neanche il social di riferimento, con immagine di profilo, lui seduto sulla sedia da regista che ho il megafono, che risponde a un altro che commenta Dune, il classico commento: opinione, guardami mamma che faccio il tuffo a bomba, quello che è, dico una cosa così giusto per smuovere le acque, per fare engagement. Comunque, opinione su Dune, commento di questo tipo con la sedia da regista: io l'ho stoppato dopo 20 minuti, il film è solo in sala, tu dove l'hai stoppato? Cioè, tu hai piratato il film, te lo stai vedendo in streaming nel 2024 e sei seduto su una sedia a regista. Porca miseria, pensa se ti faceva schifo il cinema. Cioè, cosa doveva succedere se ti faceva schifo il cinema? Se ti faceva schifo il cinema, davi fuoco a una sala mentre te lo guardavi in streaming. Cioè, peggio di così cosa dovevi fare? Comunque, al di là di queste cose folli, è un film che veramente è bello, che vi piace il cinema come arte o che non vi piace l'intrattenimento, è un bel film. È proprio bello, potente, visivamente straordinario. Io ho solo una cosa che ho notato nel film, non vi faccio spoiler, però c'è un momento del film, ne parlavo anche qui con i miei amichetti, da ora un po' li chiameremo così, ne parlavo con i miei amichetti e c'è una scena dove un personaggio viene preparato in modo abbastanza enfatico a livello di narrazione, perché Dune ha questo linguaggio a volte molto poetico per certe cose, anche perché è pieno di sogni, cultura orientale, influenze della cultura orientale molto particolare rispetto al nostro retaggio culturale, o meglio, molto più ricco rispetto al nostro retaggio culturale occidentale. Viene caricata a molla sta scena e poi c'è uno stacco, e poi non si risolve molto, come dire, quietamente questa cosa. Cioè, lui viene caricato a palla in modo molto epico, non epico, ma appunto poetico, enfatico, e poi niente, tutto a posto. E lì ho avuto uno stacco, ho detto, ma allora? Ma cosa è successo? Ma non doveva esserci tutto un casino? No, niente, vabbè, a posto, vabbè, lo accollo. Però lei è un po' impacchettata un po' meglio di quello che effettivamente poi mi ha fatto vedere. E quindi ecco, niente. C'è solo questo momento di sceneggiatore che non l'ho trovato proprio brillante, perché o mi fai un 5 minuti di scena per dare un po' più enfasi a quella cosa che viene poco dopo e poi vai avanti con la storia, oppure no, cioè, oppure no, non mi fai sta manfrina, cioè, scegli. Capisco che le parole di Ebert magari dal libro erano molto belle, le hai voluto mettere, un momento bello, però mi ha un po' è un piccolo inciampo del film che ha in quel momento. Ingenuamente, mentre lui, non ho capito bene cosa è successo, ho detto, ma perché è gestita così sta cosa? Mi ha un po' dato una sberla, è stato un momento così, però per il resto il film è meraviglioso davvero, è uno dei film più belli che ho visto fino ad ora, ed è, mi ha fatto impressione ancora di più del primo, cioè qua l'ho trovato molto più grande del primo, e ripeto, per com'è il cinema di ora sono contento che l'abbiano prodotto. Cioè, dopo il primo io non mi aspettavo di vedere un seguito, ero pronto a dire, ecco, anche questo Dune lo salutiamo, non andrà mai avanti. Invece, incredibilmente, spero andrà avanti, spero si farà altro, perché è veramente veramente forte. Quindi Dune, andatelo a vedere, anche se sono convinto che già un sacco di gente sarà andato in sala. Io vi saluto, anche perché sto per morire con i malanni. patreon.com/suldivanodiale se volete sostenere il progetto, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ed Acast per condividere questo confortevole piacere con gli amici appassionati di cinema e televisione. Seguite anche il canale YouTube, arriverà il meglio top e flop, chiamiamolo così, del mese di febbraio nei prossimi giorni, quindi iscrivetevi a campanella sul canale YouTube Alessandro Di Guardi. Un saluto, ciao ciao.